Cazzate ne abbiamo dette tante, questo è certo. Nel corso di queste puntate più di 100 stiamo iniziando a registrare e ti aspetto. Io comincio con un rant e contesto. Iniziamo a blaterare, che ognuno ha le sue. Parliamo della gara, a volte di due. Affrontiamo i problemi con rispetto. Non scordare che sul petto c'è lo scudetto. Federica tutto pronto, ma qui manchi te. Io ti cerco sopra il gruppo, ma risponde Dev. Dobbiamo parlare di Simone, che è il dopo un po'. Forza, prendiamo questo mix e comincia lo show. Entri con calma dentro il gruppo quando cazzo arrivi. Non andartene a Parigi come ha fatto Hakimi. Io non so rumeno, invece resto, resto. E mi obblighi a cantartelo in falsetto.
Marco, la puntata qui sta cominciando. Il cialtrone più grande del mondo dice che qui è tutto pronto. Si comincia a parlare, sta iniziando l'orologio. Un gran bel podcast si scrive, si spera, la lancetta adesso gira. L'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000. E poi fare ancora altre 1000.
Sta cominciando, resta pronto all'ascolto. Siamo al mixer, questa sigla è finita, inizia tu. Fino alla puntata 1000.
Sta iniziando l'orologio. Un gran bel podcast si scrive, si spera, la lancetta adesso gira. L'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000. E poi farne ancora altre 1000. 1000.
È arrivato il momento della partita dell'anno, non perché si affronta la prima in classifica, ma perché finalmente dopo 2 anni Luciano Spalletti potrà ricevere il giusto tributo dopo i suoi 2 anni, devo dire assolutamente tranquilli, senza alcun colpo di scena, sulla panchina dell'Inter. Questo è l'episodio numero 161 dell'orologio, che arriva dopo una pausa per le nazionali non particolarmente felice. Alla fine non ce la siamo sentita di andare in onda durante la disfatta dell'Italia contro l'Irlanda del Nord, perché sarebbe stata abbastanza tragicomica, perché probabilmente ci avrebbero chiuso tutti gli account social per i nostri pensieri nei confronti di alcuni personaggi. Però siamo tornati, io sono Marco Loprato, con me come sempre c'è Gianluca Scudieri, che registra in un bunker in cui non va internet. Buongiorno Gian.
Ciao Marco, buongiorno a tutti. Sei stato buono a dire che anche tu avresti rischiato la chiusura dell'account, quando sappiamo tutti benissimo che la chiusura era solo a rischio per il mio account in caso di trasmissione live durante Irlanda del Nord Italia o nelle ore seguenti, quindi ti ringrazio per il bel pensiero.
Beh sì, no, ma diciamo che quella partita è riuscita, cioè io l'ho guardata un po' più che altro sconcertato, perché ho detto dai, cioè, veramente, ma di nuovo, ma stiamo guardando di nuovo questa cosa qui, però a quanto pare è successo.
A quanto pare sì.
Sì, ma più che altro, vabbè, è stato molto diverso secondo me rispetto a quello che è successo due anni fa, tre, con Ventura, non mi ricordo già più, perché lì comunque c'era un progetto tecnico arenato, qui invece secondo me è stato semplicemente una pausa un po' dovuta agli infortuni, un po' dovuta al fatto che Mancini ha fatto un po' il Mancini, che si è seduto su alcune cose, non ha avuto minimamente voglia di provare a cambiare qualcosa in più, ma ci sono stati degli errori che non si possono confinare semplicemente a questo doppio, a queste due partite, banalmente Tonali, che il mese scorso viene confinato in primavera e quest'anno questa settimana viene fatto giocare titolare nelle due partite più importanti post europeo, e questo per portare Sensi, che è arrivato già rotto, per insomma altre cose,
che gioca un minuto solamente al posto di Emerson Palmieri nel pareggio a Firenze con la Bulgaria. Pellegrini, che è fondamentalmente insieme a Tonali uno dei centrocampisti più forti del campionato, a discapito anche di un Barella che non era al 100% della condizione. Sono sempre i soliti errori. Mancini ha un grande pregio e un grande difetto: è il miglior allenatore di club che fa il commissario tecnico, e questo durante l'europeo, durante i 21 giorni di una manifestazione come europeo e mondiale, lo hai come un boost. Mancini però è il peggiore commissario tecnico, perché non riesce a cambiare quelle che sono le sue convinzioni. L'Italia ha giocato praticamente le quattro partite di qualificazione ai mondiali post europeo con la stessa formazione dell'europeo, dimostrando di non guardare il campionato italiano, perché è questa l'unica deduzione che ne traggo. Perché se tu vai avanti per la tua strada senza neanche guardare quello che è il minimo discorso relativo alla condizione degli uomini, non dico alla forza, attenzione, proprio condizione, sappiamo che nel calcio la condizione atletica è discretamente importante, questi poi sono i risultati. Giochi sotto ritmo con i dopolavoristi bulgari, non puoi neanche più dire c'era Božinov, perché credo che sia quantomeno ritirato, sì, il buon Valeri, nonostante ci sia
Ciotico.
Nonostante ci sia Ciocev, pilastro di una mia spedizione viola in Football Manager qualche anno or sono, che ci portò alla conquista dell'Europa, che bei momenti, ma quella partita lì aveva già fatto intuire qualcosa, e poi le ultime due, tutti si ricorderanno del rigore sbagliato di Jorginho, però lì la partita la perdi nel momento in cui vuoi giocare con la difesa a 3 e mezzo, che è un chiaro omaggio a Lucianone nel weekend del suo ritorno a San Siro, dove il terzo di destra però non è Danilo o chi per lui, è Di Lorenzo. Infatti la Svizzera ha attaccato solamente lì, solo e soltanto lì, poi vai a rincorrere e succede quello che succede.
E succede il patatrac, e adesso ci dovremo godere questi fantomatici spareggi che, tra l'altro hanno anche cambiato la formula, sono due partite anziché una.
Sì, sono un bel puttanaio.
Che si giocheranno però appunto sempre come queste due partite, quindi a distanza di 3 giorni l'una dall'altra. Poi dipenderà tutto dal sorteggio ovviamente, però mi viene da dire, a parte il Portogallo, che sarebbe veramente sfiga, e mi ricordo un playoff Svezia-Portogallo giocato tra Ronaldo e Ibra, che fecero fuoco e fiamme. Però devo dire, a parte il Portogallo, mi sembrano veramente tutte squadre che, soffrendo così, però arrivandoci, sfruttando... Tra l'altro ho scoperto che c'è un'altra pausa a gennaio, tipo il 30 gennaio, solo amichevoli.
Perché?
Che... sì, 30 gennaio solo amichevoli, tipo.
No,
però
vabbè,
alla fine, guarda... Però guarda, alla fine, per come si è messa la situazione... Poi aspetta, non lo so, vado... Perché è una voce che non ho confermato. Pausa per le nazionali.
No, dai, però... ma basta, vi prego, abbiate pietà.
No. Sì, confermo, 30 gennaio 2022. Confermo. Quindi, però, alla fine, diciamo che per quello che deve essere il nostro grosso obiettivo, cioè arrivare al mondiale... devo dire che forse non va neanche male se Mancini effettivamente utilizzerà il 30 gennaio per chiamare i giocatori che stanno effettivamente giocando bene in questo campionato.
Ma non lo farà, lo sai benissimo anche te, dai. C'eri in quel 2004-2005, lo sai benissimo, 2006-2007, tutte quelle stagioni là. Anche a Inter-Liverpool eri sicuramente a San Siro e ti ricordi tutto, dai, non...
Ma guarda, secondo me però, cioè, Mancini è cambiato molto come allenatore, e se no non avrebbe vinto l'europeo, perché è un allenatore, il Mancini del 2006 l'europeo esce agli ottavi di finale con l'Austria, mi sento di dire abbastanza tranquillamente. Però appunto devi sfruttare la pausa del 30 gennaio per mettere a posto le cose. O mettere nuova linfa, perché comunque dici giochi senza attacco, perché 45 minuti dell'Italia, i secondi contro l'Irlanda del Nord è stato il niente, cioè io la guardavo con un occhio sì e l'altro no, perché stavo facendo altro, ma cioè non mi ricordo, a parte il telecronista che aveva una voce funerea dal primo minuto, come se lui sapeva che stava arrivando quel momento.
Ecco, questa scusami, è una cosa che ho detestato, uso il termine forte, detestato, questa concezione per cui l'Italia fosse spacciata dopo il pareggio con la Svizzera. Si è creata una cappa di terrore che io sinceramente posso dire che ho anche alla luce del risultato, ho trovato esagerata. Cioè, lasciamo perdere il discorso che poi l'Italia è andata in Irlanda del Nord e quant'altro, ed è successo Svezia, Ventura all over again. Ma il terrore dopo il pareggio con la Svizzera, ma perché? Ma dovevamo solamente vincere. Cioè, bastava semplicemente vincere, no? Invece poi, subito al momento del fischio finale, tutti terrorizzati. Ah, ma quelli ne fanno tre. Ho capito, ma tu sei l'Italia, uno lo devi fare all'Irlanda del Nord. Due li puoi fare. Invece tutti terrorizzati, e infatti poi quello che ha giocato secondo me, poi mi taccio e ti faccio concludere, anzi ti chiedo scusa. Quello che ha giocato un brutto scherzo all'Italia è stato il terrore negli occhi di alcuni giocatori. Case in point, Giovanni Di Lorenzo non aveva minimamente idea di come trattenere a momenti le lacrime nel post partita con la Svizzera. Lorenzo Insigne è sparito, grazie anche a una gestione della tecnico-tattica di Mancini durante la gara con l'Irlanda, anche per motivi, io sono quasi convinto, di pressione mentale. E gli unici che hanno retto decentemente sono stati Barella e Chiesa, perché hanno abitudine a giocare a questi livelli. Ma chiunque contro l'Irlanda del Nord aveva terrore. E io credo che un po' di narrazione dopo il pareggio con la Svizzera, in cui era tutto già finito, abbia inciso sulle cose.
Beh sì, sicuramente si vedeva proprio che non era... Ma già dopo il pareggio con la Bulgaria, secondo me, si era incrinato qualcosa. Vabbè, comunque stiamo parlando di una squadra che ha dovuto giocare senza Verratti, che è fondamentale, senza Immobile, senza Chiellini, che abbiamo scoperto essere l'elisir di lunga vita di questa nazionale, Barella, che appunto è arrivato mezzo rotto, c'era comunque tanta assenza. Poi certo, avevi più che abbastanza per vincere contro l'Irlanda del Nord. Con la Svizzera sappiamo com'è andata, sicuramente non ci siamo qualificati, cioè non è che non ci siamo qualificati per colpa del rigore di Jorginho. Adesso direi che la nazionale la prendiamo e la mettiamo da parte, e possiamo finalmente tornare a parlare di Serie A, perché anche, cioè, o meglio, anche se le nazionali hanno, come dire, regalato all'Inter altri momenti encomiabili, perché De Vrij salterà almeno il primo ciclo di due partite, che fondamentalmente sono Napoli e Shakhtar Donetsk, dove non diciamo che passa un pezzetto della stagione dell'Inter, ma poco ci manca, secondo me, soprattutto perché se vinci con lo Shakhtar potresti già essere qualificato, se dall'altra parte il Real Madrid attira.
Fa il Real Madrid.
Esatto, ma basterebbe che facesse anche, non lo so, cioè l'Inter banalmente, con tutti i limiti dell'Inter in Champions, cioè fa una partita normale a Tiraspol, e quindi questo, tra l'altro, poi appunto... non so se tu ci sarai, ma io sarò allo stadio proprio perché voglio farmi del male fino in fondo. E poi soprattutto però domenica alle 18, dopo l'occasione mancata del derby di accorciare di qualche punto sulle due squadre lì davanti, hai un'altra opportunità. Secondo me è una partita molto più difficile di quella col Milan, perché il Milan tutto sommato lo conoscevi, e le armi a tua disposizione potevano mettere in difficoltà la squadra di Pioli, e l'hai fatto. Il Napoli di Spalletti è veramente un rebus in questo momento, perché è una squadra mistica che è andata in difficoltà solo forse nelle prime partite col Torino, tipo, che poi però l'ha sbloccata alla fine, e poi col Verona di Tudor, che sembra diventata, non so, una squadra, cioè la prima Atalanta di Gasperini, corrono come pazzi, hanno Simeone che sembra da qualsiasi parte, e è veramente difficile immaginarmi una partita, anche perché pensi anche solo l'anno scorso, il Napoli a San Siro è arrivato e non ha strappato punti, mi viene da dire, quasi per miracolo e per una delle serate di grazia di Handanovic, perché Conte, dopo l'1-0 propiziato da una giocata estemporanea di Sensi, che era anche lui in quelle 2-3 partite dell'anno in cui è abile e arruolabile, poi per il resto ha messo l'autobus davanti la difesa ed è stata boom 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 bombardata fino al 90esimo. Quindi io non è che porti bei ricordi di Inter-Napoli dell'anno scorso.
Guarda, Luciano sicuramente sa preparare le partite in maniera eccezionale, non dobbiamo essere noi a dirlo. Quindi sarà specialmente complicato nei primi, ti dico, 30-40 minuti, perché lui non si fa problemi anche a snaturare totalmente la sua squadra per approfittare e venire a casa con il risultato. Cioè, per l'esempio classico che posso fare è Napoli-Inter di Spalletti, quello in cui l'Inter pareggia 0-0. In cui
capolavoro tattico,
in cui l'Inter doveva semplicemente essere o vittima sacrificale o una squadra che per battere il Napoli doveva tenere il pallone o andarlo a sfidare, fare meglio di Sarri quello che faceva il Napoli di Sarri. In realtà Spalletti fece tutt'altra partita, andò a pressare altissimo, non si preoccupava di non avere il pallone, ha rinunciato a essere una squadra disperatamente alla ricerca della verticalità e quant'altro. Però è stata una partita in cui Sarri non ha capito assolutamente niente e in cui un Inter decisamente inferiore al Napoli, perché era il Napoli dei 91 punti per intenderci, ha preso una battuta d'arresto clamorosa che poi ha inciso sulla stagione del Napoli. Quindi Spalletti, tutto quello che abbiamo visto di questo Napoli bello, estetico, così effimero anche da guardare in televisione, potrebbe snaturarsi totalmente ed essere ugualmente decisivo ai fini del risultato finale e determinante. Sappiamo che Spalletti è in grado di farlo assolutamente, quindi i primi 30-40 minuti sarà una partita a scacchi dove Simone Inzaghi dovrà semplicemente tenere botta e vedere se il suo piano partita regge quello preparato da Spalletti. Poi nella ripresa, se la partita rimane tirata, in equilibrio, sappiamo benissimo che magari Luciano, lo chiamo Luciano perché ormai, a parte che il titolo della puntata è chiaramente in suo onore, se avete già avuto modo di leggerlo, ma non ci mancava altro, ma Spalletti magari con le letture a partita in corso ogni tanto si può prendere un po' dalla frenesia o da idee che poi non si rivelano esattamente quelle adeguate, non che siano sbagliate, attenzione, però che magari rendono meglio quando le pensa che quando le effettua. Però è anche vero che quest'anno ha pochi danni da poter fare, non deve inventarsi nulla tatticamente col Napoli, è quasi sempre un'alternativa ruolo per ruolo, e anche quando vuole cambiare approccio alla partita gli uomini quelli sono, quindi non ha molto con cui avere a che fare per essere brutali con lui. Quindi vediamo come si evolverà. Io onestamente, più che dell'assenza di De Vrij, per cui ho una mia idea come potrebbe essere sostituito,
passiamo con la difesa 4?
No, io credo che Bastoni giocherà centrale, Di Marco giocherà terzo di sinistra.
Oh santo cielo, oh santo, siamo già arrivati a quel momento della puntata, speravo di scollinare i 20 minuti.
Poi ne parliamo con calma. Ma a me quello che preoccupa è l'essere di nuovo ridotti al lumicino davanti, perché Lautaro non dovrebbe aver niente, però esce al 45esimo della gara con l'Argentina. Sanchez ha probabilmente qualche scartoffio da firmare all'INPS cileno e quindi ha deciso che deve rimanere in Cile per causa infortunio, e quindi tu sei ancora a questo giro impegnato con Sua Maestà ed Dzeko e uno fra Lautaro e Correa, con la speranza che Lautaro a questo giro torni dall'Argentina e Correa magari bussi presente in questa partita. Però capisci che non avevi preso un quarto attaccante di livello per evitare il problema dell'anno scorso, ma sei di nuovo lì. È questo quello che mi preoccupa un po'. È contro, hai la miglior difesa del campionato, perché di questo stiamo parlando. Il Napoli è la miglior difesa del campionato e tu arrivi con già un attaccante in meno, probabilmente devi sperare che uno fra i due argentini si svegli col piede giusto la mattina della partita.
Sì, vabbè, su Sanchez soprassediamo, perché stiamo veramente stiamo veramente sfiorando il ridicolo per come per tutte le dinamiche che si innescano ogni volta. L'allenatore del Cile a me sembra veramente un personaggio dei Simpson, non saprei come altro definirlo.
Ma sì, è il sindaco Quimby, è ovviamente una persona inadatta al ruolo che ha. A me quello che fa impazzire non è tanto poi la gestione che fa lui di Sanchez o le parole che dice, è come viene interpretato, come vengono presi i cileni, i due cileni dell'Inter, dalla comunicazione italiana. Sta settimana non si è parlato altro che del contratto di Vidal. Ma scusatemi, ma chi se ne frega del contratto di Vidal, che fino a prova contraria è stato uno, non ti dico dei migliori, ma che è risultato decisivo in due partite di Champions League consecutive contro l'ultima del girone, ma è risultato decisivo e comunque sta dimostrando di avere una buona continuità e di un buon rendimento per il livello di questa squadra. Ce n'è un altro di cui si parla solamente quando finisce l'infermeria, che potrebbe rendere come uno dei migliori attaccanti della Serie A, ma ha deciso di non farlo. E questa cosa qui non capisco perché non sia abbastanza analizzata anche dal punto di vista fattuale, non solo da noi poveri stronzi e qualche altro osservatore di Inter.
Sì, guarda, su Sanchez veramente mi cascano le braccia. Io quello che ormai è quella situazione per cui è un po' come Jovetic, ad un certo punto semplicemente ci ho perso le speranze e te lo devi tenere così, devi sperare che appunto il cileno Sanchez venga utilizzato il meno possibile, oppure che si trovi un ruolo alla Conte dell'anno scorso, che lo metti negli ultimi 15 minuti, però sai che non puoi farci affidamento. Cioè, io onestamente non costruirei più la stagione come se Sanchez fosse un attaccante dell'Inter, mi viene quasi da dire.
Sì, ma tu di Jovetic comunque hai già Sensi, non volevo ricordartelo.
Quello poi è un altro discorso, però...
Ah, fra l'altro auguri, perché ha fatto rivelato il sesso del nascituro in settimana.
Non potevamo farne a meno, quindi tanti auguri al buon Stefanino. Però io Sanchez ormai lo utilizzerei così, cioè è un nice to have che quando c'è bene, quando non c'è sti cazzi vado avanti per la mia strada.
Ma è un nice to have che ti costa un fottio, cioè...
Vabbè, tanto quest'anno va via, Gian. Cioè, tanto quest'anno va via. Non è che è una di quelle situazioni di ricircolo. Secondo me lo volevano mandare via già quest'estate. Però quest'estate non c'era nessuno che si voleva accollare. Quest'anno, se non ho letto male, l'Inter può tipo uscire dal contratto pagando una piccola porzione dell'anno prossimo. Secondo me si farà così, perché è veramente imbarazzante. E io parlo come uno dei giocatori, cioè come uno dei più grandi appassionati di Sanchez dai tempi dell'Udinese, del Barcellona, mi brillavano gli occhi quando lo vedevo giocare, però poi la sua narrativa si scontra contro se stesso.
È passato dall'Arsenal e poverino si è rovinato.
Ma no, ma in generale, cioè secondo me è proprio... cioè io paradossalmente me lo sarei più aspettato da un giocatore come Dzeko, che magari se no arriva, ha fatto tutto nella carriera, arriva qui, sente il primo dolorino, alza e remi in barca.
Invece pensavi facesse la Batistuta, quindi Dzeko.
Ma la Batistuta, la Vidic, cioè sai, la Ashley Cole, cioè ce ne sono tanti di esempi, ed è sempre lasciare una monetina.
Ashley Cole.
No, Ashley Cole a Roma.
Ah, Ashley Cole a Roma, scusa.
Sì. Young secondo me è stato anche uno dei più onesti, perché cioè alla fine lui è arrivato, ha detto vengo a fare il comprimario, voglio fare un'esperienza all'estero, si è fatto 2 anni a Milano, uno purtroppo col Covid, e non deve essere stato facile per un inglese poi arrivare così, però lui sai ha fatto quello
il
che doveva fare.
Il suo l'ha fatto.
Esatto, non è arrivato, e poi comunque chiamava per un contratto che non era quello di Sanchez. Poi vabbè, sappiamo che non è colpa di Sanchez se gli è andato quei soldi là, per carità, perché poi non è...
Ma in teoria li vale anche, attenzione, non è un dissing nei confronti di Alexis Sanchez calciatore. Carità, sappiamo, sono il primo a dirlo, che se per sbaglio potesse avere 15 giornate su un livello continuato, senza pause per le nazionali e senza rotture di balle di qualsivoglia natura, potrebbe addirittura arrivare a scalfire la titolarità di uno fra Dzeko e Lautaro. Non siamo qui a dire che non sia così. Il problema è che, soprattutto nella parte iniziale della stagione, ogni anno siamo qui a fare sempre gli stessi discorsi. È che lui, da esponente massimo insieme a Vidal della Golden Generation cilena, sente particolarmente la sua nazionale. Non gli posso dare torto. E quindi lui con l'Inter magari tira un po' il freno, perché magari ha un dolorino, perché magari capisce che non è il momento. Col Cile non gliene frega assolutamente niente, perché per lui Cile o muerte. E quindi gioca, e se deve farsi male in campo per il Cile, lui lo accetta anche volentieri. Però capite che, da tifoso interista non cileno, la cosa un po' mi urta. È tutto qui.
Sì, poi c'è aggiungiamoci tutto il corollario di frasi, di post su Instagram che sono abbastanza spiacevoli, soprattutto se letti in questa maniera. Quindi insomma, Sanchez io onestamente non ci farei conto sul resto della stagione. Se c'è, bene, se non c'è, bene,
pazienza.
Uguale
Inter Napoli?
Sì, no, diverso è il, per calarci su Inter Napoli, il discorso che facevi tu sugli altri due argentini, perché beh, Dzeko sappiamo che in qualche modo questa partita e quella con lo Shakhtar le dovrà giocare, cioè Inzaghi non credo immagini nessuno di questi due game plan senza il buon Edin di fianco a lui. A proposito di persone che devono darsi un po' una scossa, Lautaro e Correa devono fare delle cose in maniera diversa, perché Correa ha dimostrato di sapere come far male, deve solo essere un po' continuativo. Tra l'altro è stata Inter-Sampdoria l'ultima partita prima della pausa, mi sembrano passati 10 anni.
No, ma che...
Cioè, scusami, no, è stato il derby. E prima c'è stato Inter-Sampdoria, giusto?
No, prima c'è stato l'Udinese.
No, scusami, sì, Inter-Sampdoria. Stavo pensando all'Udinese e dicevo Sampdoria. Sì, no, comunque, quella dove ha fatto doppietta. Ecco.
No, mi metti sempre in difficoltà. Io lo sai che coi calendari ho problemi mnemonici.
Ma evidentemente anche... ma vedi, a registrare alle 5 del mattino succedono queste cose.
Io ho sempre problemi. Sì, Inter-Udinese era quella prima della
sosta,
prima
allora...
del derby.
Ok, quindi diciamo che sono passate... è passato un mese praticamente dalla partita in cui ha fatto doppietta. Con l'Argentina è stato abbastanza impalpabile. Il derby sappiamo tutti come è andato e non ci torniamo su, per l'amor del cielo. Adesso Correa deve iniziare a mettere su minuti in cui è decisivo per più di 10. E quindi deve iniziare veramente a dare un impatto alle partite, anche da subentrato, anche quando gioca dal primo minuto, e non solo facendo gol, mi viene da dire. Deve iniziare ad essere quel giocatore che Inzaghi pensa che possa essere. Dall'altro lato, Lautaro deve fare solo una cosa, cioè gol, perché si è dimenticato come si fa gol. Sì, e devo dire che il rischio è veramente quello di trascinarselo per troppo. Che Lautaro abbia questi momenti è sempre successo negli ultimi anni. Vabbè, il primo anno con Spalletti non ha giocato, il secondo anno si è sbloccato praticamente alla partita con Napoli. No, quello era sempre il primo anno, però il secondo anno si è sbloccato praticamente quando ha iniziato a giocare spesso, perché prima se no lo faceva giocare tipo dietro... No, allora aspetta, rifacciamo tutto. Il primo anno di Spalletti, cioè il suo primo anno, perché io in realtà anche qui faccio un po' di confusione. Il primo anno di Spalletti lui non c'era, quindi è arrivato il secondo anno e lo provava sotto punta. Poi ha capito che sotto punta con Icardi non poteva giocare, si è sbloccato col Napoli e poi vabbè, ha avuto il periodo in cui abbiamo iniziato a liberarci di Icardi, in cui era uno dei pochi che faceva gol. L'anno dopo non segnava neanche con le mani. Durante il primo periodo di Conte, mi ricordo l'Inter-Udinese in cui si è mangiato tipo 3 gol senza senso. Poi ha cominciato a segnare e segnava solo in Champions League, sì, dove faceva tipo 1 gol a partita. L'anno scorso, di nuovo all'inizio dell'anno, ha avuto un periodaccio a livello di gol dove non segnava neanche con le mani, poi si è un po' assestato. Quest'anno di nuovo all'inizio dell'anno, cioè è partito molto bene perché ha fatto tipo 1 gol nelle prime 5 partite. Poi io non so cosa sia successo esattamente, ma veramente non riesce a segnare il buon Lauti e sta diventando un problema, perché l'anno scorso quei gol li faceva Lukaku, quest'anno dovrebbero farli un po' tutti gli altri, però Barella non ha ancora quella lucidità sotto porta. Çalhanoğlu si è svegliato nel derby dopo un mese di nulla. Vidal, appunto, anche lui comunque non mi dà quella certezza di goleador che poteva darmi al Bayern Monaco o anche solo al Barcellona in realtà, perché comunque se no quel gol lì al derby tu lo butti dentro, di riffa, di raffa, di mano piuttosto, ma lo butti dentro e si torna sempre al numero 10. E Lautaro adesso veramente, cioè non è che deve fare un gol a partita, però deve iniziare ad essere un fattore anche lì davanti, perché se no succede come l'anno scorso, che c'era in area di rigore, ti ricordi quello con la Juve dove neanche lo marcavano perché tanto lui tirava addosso con la porta vuota, addosso all'unico difensore sulla linea,
certo.
E ti concentri sugli altri, e se si iniziano a concentrare sugli altri quest'anno che non c'è Lukaku e Hakimi è un problema, perché fai fatica a creare superiorità. Posto che appunto ancora da Dumfries non è pervenuto, i dubbi iniziano ad essere un po' tantini da gestire per il povero Inzaghi.
Comunque io sto immaginando, infatti sono anche un po' estraniato dal racconto, perché mi stavo immaginando quell'universo parallelo in cui Marcus Thuram non si è fatto male nell'ultima decade di agosto e alla fine Lotito spegne il suo cellulare e l'Inter va a prendere Thuram e non Correa. Sono sincero, credo che quella sia stata una sliding door abbastanza importante.
Eh beh,
sono qui che ogni, cioè capitava l'altro giorno su Twitter mi è apparso tipo flash, forse era un contenuto ritwittato da Giorgio Crico di Spremuta di Engage, e proprio c'era questa sliding door in cui appunto Correa non viene preso perché Marcus Thuram non si fa male. Ecco, non dico che secondo me sarebbe cambiato molto, perché non posso saperlo, ma ancora non posso spostarmi di universo tipo Stewie Griffin. Però il dubbio mi rimarrà per un po', perché comunque i soldi alla fine li hai dovuti uscire, e anche tanti, e li hai dovuti tirare fuori. Anzi, li dovevi tirare fuori a febbraio, viste le clausole di acquisizione, ma non è questo il punto. Però spendere quei soldi per Correa, che potenzialmente li vale anche, quando evidentemente la tua scelta è stata anche un po' condizionata dall'assenza di cioè dall'infortunio di Thuram, e quindi tu poi a novembre ti ritrovi a dover fare questi discorsi sull'attacco, su Lautaro che improvvisamente ha perso di nuovo il fiuto per il gol, e Correa che fatica a entrare nel ritmo nonostante Inzaghi lo coccoli divinamente, un po' mi lascia frastornato, ecco, questo non posso negarlo, posto che secondo me comunque poi ci ritroviamo qui fra un mese e Correa ha preso piede, Lautaro altri 4-5 gol li ha già fatti e siamo tutti più tranquilli. Non credo sia quello il problema, era semplicemente un pensiero così mattutino circa gli eventuali scenari.
Sì, beh, è veramente un bel lancio della monetina, perché cioè, se le prime due tornate di partite erano, diciamo, delle prove generali e ci stava a perdere dei punti, anche se appunto ne hai persi un po' troppi per strada, in partite in cui tu eri in vantaggio, perché poi di questo, cioè io reputo molto, cioè, i punti persi quelli in cui tu eri in vantaggio perché la partita si era messa come volevi tu, quelli in cui eri dietro hai dovuto recuperare, forse quelli, vabbè, cioè, è il calcio che è così. Ieri sera giusto ho giocato una partita in cui stavamo perdendo 2-0, pali traverse degli avversari, poi negli ultimi 5 minuti abbiamo fatto 2 gol, è finita 2-2, grazie, arrivederci. Quella partita sulla carta avremmo potuto stravincerla, e poi però diciamo le condizioni di gioco sappiamo che cambiano, ci sono mille variabili in questo gioco mattacchione che è il calcio, che ci sono allenatori come Conte e Allegri vogliono ridurre a zero come casualità, non ci si riesce sempre, quindi devi un po' barcamenarti, soprattutto se hai un gruppo nuovo. Però adesso
questo è una discriminante molto importante.
Sì, però adesso ci sono pochi cazzi, per dirla in
francese.
Esatto, oppure uscendo da Oxford. Non ci sarà De Vrij per 2 partite, che siccome è un'assenza, è una voragine, anche perché Bastoni credo abbia giocato centrale, per riagganciarmi al tuo discorso, un'altra sola volta. Ed è stata, vabbè, che giocava in una condizione che mi vergogno anche solo a pensarci, perché giocava in una difesa a 3 con D'Ambrosio e Kolarov, e l'Inter ha preso 3 gol dalla Fiorentina, cosa che mi stava facendo impazzire alla prima giornata dell'anno scorso, però sicuramente Bastoni è diverso da quello dell'anno scorso. Devo dire che io forse cioè non so quando Inzaghi vorrà giocarsi la carta ranocchia, perché secondo me una di queste 2 partite la giocherà. Io ho ancora negli occhi la partita di Napoli in cui ranocchia si perde Higuaín su fallo laterale e stradro con Mancini, e veniamo eliminati al tipo boh, 92esimo, sì, una cosa del genere, tristissima, e Mancini va in conferenza stampa e dice siamo dei polli. Ecco, Ranocchia non mi sembra un pollo, però metterlo contro l'attaccante più forte del campionato al momento, che è Osimhen, cioè quello più straripante perlomeno, è veramente una bella sfida. Non credo onestamente che metta Skriniar in mezzo, perché vorrebbe dire far giocare Di Marco a sinistra o D'Ambrosio e Bastoni sempre sull'out di là, anche perché teniamo conto che c'è anche Insigne, che è un altro che fa abbastanza danni se è in giornata.
Guarda, io rimango,
prima che sento dire tiro a gir mi faccio brillare ovunque io sia, però
è venuto bene con l'Irlanda del Nord qualsiasi tentativo, è vero?
Sì, infatti. Però, diciamo che io fossi in Inzaghi cercherei di cambiare il meno possibile se voglio rimanere con la difesa a 3. Se invece volessi provare la difesa a 4, parliamone, probabilmente Dumfries si troverebbe a suo agio, sulla sinistra potresti provare anche qualcosina di nuovo con Di Marco, che potrebbe essere super interessante, però si tratta veramente di cambiare le radici di questa squadra, che non è semplice.
E soprattutto andresti a snaturare quello che è uno dei migliori in campo dell'Inter di questo inizio di stagione, cioè Ivan Perisic. Cioè, noi non ragioniamo con quest'ottica qua. Io posso anche darti ragione, dire possibilmente, posso che poi ho dei dubbi su ancora una coppia Bastoni-Skriniar come potrebbe integrarsi in una difesa a 4, ma lo vorrei vedere anche molto volentieri, non te lo nego. Però il problema è, tu metti Dumfries, Skriniar, Bastoni, Di Marco dietro, centrocampo non si tocca perché tanto fra centrocampo a 5 e centrocampo a 3 i numeri sempre quelli sono, e quindi poco cambia. Ma davanti poi come ti comporti? Cioè, porti Perisic a ridosso della punta e lasci Lautaro a svariare un filino più esterno con Dzeko centravanti? Metti Correa dietro due punte? Inserisci Vidal e metti Çalhanoğlu con Correa dietro a uno? Cioè, ci sono tante alternative, però andresti così a depotenziare quello che secondo me è di fatto una delle armi in più di quest'Inter, che è Perisic. Perché Perisic sta trovando condizione e ritmo in quella posizione di campo lì, e accentrarlo e schiacciarlo sulla linea di difesa potrebbe essere un rischio anche considerevole per le sue prestazioni.
Sì, è vero. Poi anche qui mi fa ridere. Abbiamo fatto il giro lungo e siamo tornati a parlare di Perisic come un fattore in maniera assolutamente meritata, perché è stato veramente, forse insieme a Brozovic, il più costante, che ti fa veramente capire tutto di questa squadra nel momento in cui...
Cosa ti ha preso?
No, ma cioè, tu un anno e mezzo fa avresti mai detto che i più costanti dell'Inter sarebbero potuti essere Perisic e Brozovic?
No, ma t'ho sentito tipo in botta da bamba, cioè non capisco
perché ho avuto un attimo di... cioè, mentre lo dicevo ho realizzato quello che stavo dicendo e tipo mi è venuto l'infarto.
L'importante è che tutto bene, dobbiamo chiamare il numero figurati sul braccialetto?
No, non ti preoccupare, no, il baghelli io, nel caso schiaccio
ok, perfetto.
Dai, noi anziani abbiamo delle procedure, però no, veramente ho realizzato questa cosa, che proprio il mio incubo peggiore si è concretizzato.
Ma credo che sia il sogno di tutta la penisola balcanica, però se vai a ragionare, abbiamo sempre detto che i giocatori provenienti da quell'area lì nel 95% dei casi sono fenomeni che possono giocare 3 partite consecutive da 8 e farne 5 da 4 in pagella. Adesso abbiamo trovato, l'Inter ha trovato gli unici due provenienti da quella regione mitteleuropea che praticamente giocano tutte le partite da 7. È il sogno di chiunque. E siamo un passo oltre a cosa sarebbe la nazionale della Jugoslavia nel 2021. Siamo proprio a come sarebbe la nazionale dei Balcani se fossero tutti continui. Cosa avrebbero vinto? Cioè, siamo andati oltre noi.
No, sì, quindi vabbè, basta, non farmene parlare più, perché sennò mi viene un coccolone, perché veramente...
Tra l'altro abbiamo anche il terzo molto continuo noi da quella parte del mondo là.
Chi è?
È il portiere, solo che è continuo dall'altro lato. Guarda,
io lo sapevo che non dovevo farti sta domanda,
Grazie per l'assist, grazie.
No, infatti, va bene. E vabbè, magari ti stupirà anche lui.
Ma lo spero.
Comunque, insomma, cicletto di partite con Napoli, Shakhtar, Venezia, e poi c'è Roma, se non sbaglio.
Quindi c'è un altro ritorno?
C'è un altro ritorno? No, però questa è a Roma.
Sì, siamo a Roma. Ritorno per i nostri cuori.
Esatto. Sì, e poi c'è Inter Spezia l'1 dicembre.
Sì, fra Venezia e Roma, sì.
Sì. Quindi
dopo la Roma
respiriamo.
C'è il Real.
Esatto, tra l'altro allora aspetta, dopo la Roma c'è il Real, mi sembra proprio di sì.
Sì, no, ce l'ho io davanti, posso dirlo tranquillamente. Poi sì, Cagliari, Salernitana e Torino per concludere l'anno. Però il Real potrebbe, se Dio vuole, per rendere omaggio a Sant'Ambrogio nel suo giorno, potrebbe essere fondamentalmente inutile se i lor signori volessero.
Guarda, io ci spero, perché sarò in aereo, quindi non potrò guardarla, come è già successo tra l'altro in un'altra tragica partita di Europa League, che era Inter. Cos'è che era? Inter?
Inter Eintracht Francoforte.
Ah, vabbè. Però poi abbiamo vinto il derby 3 giorni dopo. E tra l'altro,
vero? Sì.
Sì, e tra l'altro Gian, tornerò esattamente dallo stesso posto. Quindi,
ragazzi, basta, è finita.
No. Ma infatti ci dobbiamo giocare tutto con lo Shakhtar, è quella la nostra sliding door. Sì, è quella là.
No,
ma tanto è inutile, cioè l'ultima partita del girone non la vinciamo mai, quindi devi finirla prima, che sarebbe...
Quindi, signori, vi stiamo dicendo, questo è l'angolo del vate delle scommesse, l'Inter perde col Real, facile, proprio facile, andatevela a giocare. Poi dovrebbe vincere col Cagliari, vi portate già avanti anche se sono partite di dicembre, perché tanto noi andiamo a lavorare sulle quote che dovrebbero essere discretamente buone. So che sono partite a scatola aperta, nel senso le quote non dovrebbero essere buone, però noi abbiamo la certezza, quindi potete investire molto su questi su questi due risultati, visto i precedenti che ha l'operato nei suoi viaggi aerei. Maledizione. No, io lo sapevo. No.
Ma tanto Gian, l'avresti saputo.
Me lo sarei ricordato quando poi vedevo che ti collegavi a determinati orari. Ma cazzo.
Vabbè. Ma tanto, ripeto, lo sappiamo tutti che la qualificazione passa con lo Shakhtar e non con il Real Madrid, perché sennò tanti saluti e baci. Comunque, anche perché vai a giocare a Real Madrid, vai a giocare, non a Milano, quindi...
Ma a Real Madrid quello vero però, non
esatto,
a Real Madrid,
esatto.
Valdebebas.
Esatto, quindi... per cortesia, De Zerbi, non faccia lo sbirro stavolta, tanto sei concentrati sul campionato ucraino. Però no, insomma.
Ma hai visto il campo lo stadio di Real Madrid nuovo? È una roba che...
Sì, fantascientifica.
Non si possa fare in Italia, ci saranno almeno una ventina di comitati inutili presieduti da persone dell'ambiente che potrebbero distruggere i maroni. No, cioè non il politico Roberto, che salutiamo, cuore rosso nero, ma che distruggere i maroni proprio in senso letterale per una roba del genere.
Guarda, non mi esprimo sulla questione stadio perché sennò salto, ma lasciamo...
Potresti farlo da eroe però, eh.
Esatto, no, ma infatti non mi sento pronto, però no, lo stadio del Real Madrid fighissimo, aggiunto alla lista dei posti dove andare. Tra l'altro quest'anno mi è venuta un'insana voglia di Anfield, quindi se la situazione Covid non precipita, vorrei andare a farci un salto magari con l'inizio dell'anno prossimo.
Potevi andarci la prima partita del girone, tanto noi abbiamo fatto merda con Real. Invece di andare a San Siro andavi ad Anfield con gli amici rossoneri, vedevi una bella partita di calcio e di amicizia vinta a testa bassa dal Liverpool e persa a testa alta dal Milan.
e la tocchiamo così. Va bene, insomma, abbiamo detto quello che dovevamo dire, mancano pochi giorni ormai alla partita, al grande ritorno di Luciano. Io si sento un fischio cagato sul buon Spalletti, che tra l'altro avevo letto che aveva paura di possibili fischi. Ma quali fischi? Ma che fischi per Spalletti? Solo amore incondizionato per il nostro eroe. E
Luciano.
Sempre, anche Lucian o a seconda di come periodo storico.
Luciano, letto sulla base dei Bonfunk MC. Quindi diciamo che il collegamento è facile.
Infatti, Luciano, quindi bentornato a casa. Mi raccomando, non essere troppo crudele nei nostri confronti. Non portarci l'anatra Piero, Biancaneve lì, non mi ricordo come si chiamasse.
Biancaneve, che rischia poi di mangiargli le dita ogni tanto, Biancaneve. No, infatti, via Bonina, Biancaneve, buona.
Quindi stai calmo. Con lo Shakhtar ci facciamo tutti un grande segno della croce, al contrario probabilmente, visto che negli ultimi anni è andata sempre così. Però è la partita da vincere. E poi probabilmente dopo queste due partite torneremo in qualche modo e vedremo un po' come è iniziato questo ciclo di partite. Nel frattempo vi ricordo che potete seguirci Facebook, Instagram, su Twitter, poi su tutta un'altra serie di altri profili legali che ci hanno creato, Scudieri su TikTok sotto falso nome, lo sappiamo. La
non
newsletter
è vero, non è vero, no, assolutamente no, non ci sono. Giuro,
vabbè, dai,
io
va bene,
uso
vabbè.
Solo Twitter, a momenti manco Instagram uso.
No, ma infatti, non ti preoccupare, ti crediamo assolutamente. La newsletter Tempi Supplementari arriva, non mi ricordo chi dei due la deve scrivere, ma...
Il sottoscritto.
Ah, ok, quindi vabbè, potete prendervela con lui se vi fa cacare. Noi ci sentiamo settimana prossima, ovviamente. Croccante. Noi ci sentiamo settimana prossima con il podcast, oppure se volete ci trovate appunto sui nostri profili per commentare live le disgrazie che succederanno alla nostra squadra, ma lo faremo sempre con lo spirito. No, non è vero, noi abbiamo sempre un pessimo spirito, però siamo sempre là. Grazie mille a tutti e ci sentiamo settimana prossima. Ciao Gian.
Ciao Marco, ciao a tutti.